Inizia questa sera uno dei tre incontri sul nostro tema, che è quello del sacrificio. Inizierà da un testo che forse non tanti conoscono, che è il libro dei numeri. Perché il libro dei numeri? Perché dentro, e soprattutto in questi due capitoli 18-19, il tema del sacrificio è presente e il testo ci permette anche di fare un cappello, direi, introduttivo, che ci porterà poi nel evolversi dei nostri incontri a capire come questo tema non sia legato solo al sacrificio in sé, ma sia legato alla nuova idea di sacrificio che arriveremo a dire e soprattutto a sfatare tante condizioni di sacrificio che abbiamo e che forse non sono del tutto pertinenti con il discorso di
oggi. Io sono originaria di Marcò, provincia di Venezia. Ho cominciato a studiare teologia qui al Santo, quando c'era scienze religiose proprio al Santo, e un po' alla volta mi sono appassionata allo studio della teologia, per cui sono passata al baccalaureato a San Massimo dei Frati e poi ho detto vabbè, bisogna fare il salto, e quindi ho scelto di andare a Roma per studiare la Bibbia, insomma sostanzialmente teologia biblica in gregoriana all'università dove ho finito un dottorato qualche anno fa. Onestamente non so come ho conosciuto Don Carlo, perché non ci siamo incrociati a Roma, perché lui ha finito prima di me. No, Don Marcello probabilmente, Don Marcello Milani, che era il mio insegnante a scienze religiose, poi mi ha coinvolto lui. Esatto, quindi è stato forse lui l'elemento in comune. Bene, allora, non vi spaventate rispetto al foglio che vi è stato dato, se vedete riferimenti in ebraico, è solo per dimostrare qualcosa. Chiaro, magari qualcuno forse anche lo conosce l'ebraico, però quando ho scelto così i testi sui quali lavorare, ho pensato di scegliere anche dei brani che solitamente non si leggono. Diventa così anche l'occasione per conoscere il libro dei numeri, è un libro un po' particolare effettivamente. Noi vedremo due capitoli, alcune cose di questi due capitoli, sempre nella prospettiva della tematica del sacrificio. Partiamo da alcune premesse. Vedete abbastanza bene le slide, poi ve le lascio, quindi è giusto qualche pensiero di sintesi, se vi sfugge qualcosa lo potete riprendere poi nelle slide. Allora, noi abbiamo una certa idea di sacrificio che deriva anche da una tradizione cristiana di un certo tipo. Nella prospettiva biblica e soprattutto dell'Antico Testamento, faremo due incontri, questa volta sul Libro dei Numeri e la prossima volta il tema del sacrificio nei profeti, perché i profeti arrivano a una contestazione, a una critica, a una rivisitazione proprio del concetto di sacrificio. Però era importante partire da delle premesse. E il Libro dei Numeri è un testo, devo dire che mi sta sorprendendo anche in termini positivi. So che avete già fatto un primo incontro sul tema la legatura di Isacco. Hai saltato? Perfetto, va bene. Ok, quindi è proprio introduciamo l'argomento. Bene, so che però farete qualcosa sul Levitico, mi pare prossimamente, credo nel convegno di febbraio. Allora, ci sono delle particolarità per il quanto riguarda il Libro dei Numeri che sono molto interessanti e che vedremo via via. Partiamo da alcune premesse, così cerchiamo di capire che cosa si intende per sacrificio nell'Antico Testamento. Allora, il sacrificio è un elemento costitutivo nella e della tradizione ebraica. Rappresenta il cuore della vita religiosa israelitica. Possiamo dire che nell'Antico Testamento non esiste culto senza sacrificio, così come nel cristianesimo non esiste culto senza la celebrazione della liturgia. È un elemento, un momento fondamentale del culto. Okay? Questo atto, questo gesto, questo momento assume perciò sia una valenza antropologica, ma anche teologica. Pensate, il sacrificio nelle varie culture ha un determinato significato. La prospettiva biblica è una prospettiva teologica. E vedremo un po' in che termini. Perché, vedete, nella mentalità israelitica biblica, il Dio di Israele è il Dio della storia, il Dio che agisce, il Dio che interviene, il Dio anche che perdona, e il sacrificio rappresenta la modalità con la quale l'uomo religioso, l'uomo il credente, l'uomo fedele esprime un atto di comunione, un atto di alleanza, di relazione, di incontro con il proprio Dio. È un'idea un po' diversa da quella di sacrificio che noi abitualmente conosciamo. Cioè, il sacrificio rappresenta questo momento attraverso il quale l'uomo si mette in relazione con il Dio. E il libro dei Numeri sviluppa in maniera particolare questo senso, questo significato profondo, e anche in maniera diversa rispetto al libro del Levitico. Addirittura l'importanza del sacrificio nelle scritture emerge anche da una considerazione, potremmo dire, più strutturale. Il libro del Levitico, che vedrete, contiene delle prescrizioni, delle indicazioni, delle leggi che riguardano tipologie, caratteristiche, modalità, anche entra nel merito delle vittime sacrificali. Beh, il libro dei Numeri no, da questo punto di vista è piuttosto sobrio, essenziale. Ma se noi pensiamo alla struttura del Pentateuco, Genesi, Esodo, il Levitico sta al centro, e poi abbiamo Numeri e Deuteronomio. Quindi al centro del Pentateuco ci sta un libro che contiene delle prescrizioni sui sacrifici. Già questo ci fa capire il valore e l'importanza di questo momento, di questo gesto. E il Pentateuco è quella parte fondante della storia di Israele, quella che narra come Israele si scopre e si definisce popolo eletto, popolo divino. Perché dico questo? Perché il libro dei Numeri è un libro anche un po' sconosciuto, poco letto effettivamente. E se poi avete avuto modo di leggere i due capitoli, soprattutto ci sono tante ripetizioni, il capitolo 29 credo che viene ripetuta una stessa frase con qualche minima variazione, ma vedremo anche un significato per questa modalità. Allora, il libro dei Numeri, così come lo possiamo leggere nella sua forma finale, probabilmente, guardate che per quanto riguarda il Pentateuco siamo sempre ancora nell'ambito delle ipotesi, okay? Non abbiamo delle certezze sugli autori, datazioni, eccetera. Il libro dei Numeri, a partire da una serie di elementi, sembrerebbe stato composto dopo l'esilio babilonese, quindi tra il V e il IV secolo avanti Cristo. E i destinatari probabilmente erano quegli israeliti di quel periodo, quelli che sono ritornati a Gerusalemme dopo un lungo periodo fuori dalla loro terra e cercavano di ricostruire la propria identità di popolo. Erano stati fuori, cacciati, deportati, schiavi in terra straniera e al loro rientro avevano perso tradizioni, abitudini, ma era stata messa in discussione l'identità di popolo di Dio. Qualcosa si era perduto, qualcosa forse era semplicemente sfumato e avevano quindi necessità di ricostruirsi nella loro identità religiosa ma anche civile. Gli autori del libro dei Numeri quindi sono questi scribi che hanno messo insieme il materiale che avevano a disposizione, le tradizioni antiche, e offrono una storia del periodo del cammino del popolo di Israele dal Sinai alla Transgiordania. Quindi un libro che è stato scritto V e IV secolo, è stato scritto da scribi che avevano del materiale che poi hanno messo insieme, che hanno unificato, che hanno unito, e il periodo di cui raccontano è il periodo che gli ebrei hanno vissuto dal momento del Sinai al momento in cui approdano alla terra promessa. Questa sera vedremo i capitoli 28 e 29, che riguardano alcune indicazioni per le celebrazioni del Tempio, anche delle istruzioni sui rituali dei sacrifici nelle feste religiose. Dal punto di vista teologico confermano i testi del Levitico, il libro che precede quello di Numeri. E veramente nel libro del Levitico ci sono diversi capitoli molto dettagliati in cui vengono descritti i vari rituali, le vittime sacrificali e così via. Questi due capitoli del libro di Numeri assumono un particolare interesse, non solo perché ricordano la funzione pratica dei sacrifici nelle occasioni speciali, quindi potevano essere feste ordinarie o feste annuali, quindi particolari, ma anche per afferrarne il senso più profondo. Quindi non mi soffermerò questa sera su questioni legate ai riti, c'erano degli atti di presentazioni, disposizioni dello spazio, materiali sacrificali. Vedremo qualche altro elemento per capire propriamente che cos'era il sacrificio per l'Israele antico. Proviamo a richiamare un po' il contesto di questi due capitoli. Capitolo 27 preannuncia o prepara l'uscita di scena di Mosè. Il capitolo 27, quello che precede il testo che leggiamo stasera, racconta, si sofferma sulla successione di Mosè. Una successione che si svolge in un clima solenne, singolare, ed è infatti Mosè stesso a proporre a Dio chi è il suo successore, cioè Giosuè. In un dialogo diretto con Dio, quindi in un faccia a faccia. Il capitolo 28 invece si concentra sulla preparazione ultima per la conquista di Canaan e contiene un materiale che appare come un riepilogo, ma anche un completamento di altre indicazioni scritte in particolare nel libro del Levitico, delle regole cultuali che si devono adottare per la vita sedentaria dopo che si stanziano nella terra promessa. Allora, ecco il focus di questi due capitoli. Riguardano quel tempo in cui gli ebrei, un tempo di passaggio da Mosè, questa figura fondamentale, alla figura di Giosuè, che è colui che accompagnerà gli ebrei nella terra promessa, e gli ebrei devono anche cambiare delle consuetudini, devono cioè trovare delle modalità nuove, perché prima erano tribù, magari avevano tradizioni, abitudini differenti, ora sono il popolo di Dio, quel popolo che nasce nel momento in cui Dio li porta fuori dalla loro schiavitù, dalla schiavitù d'Egitto. E quindi devono porre delle basi, devono avere degli aspetti, devono avere dei momenti che li fondano, che li strutturano. Ecco. I dettagli che noi troveremo in questi due testi li troviamo anche da altre parti, ma qui vengono presentati in maniera un po' particolare. Allora, il testo effettivamente è lungo ed è anche piuttosto ripetitivo, ma dobbiamo tener presente che una caratteristica fondamentale della retorica ebraica biblica, che è la concretezza. Beh, l'insistenza, quindi anche queste continue ripetizioni, di fatto sono delle sottolineature. Sottolineature, accentuazioni di idee, pensieri, sfumature. Ma poi, quando un testo ripete in maniera molto precisa uno stesso versetto, stesse parole, ecco che l'attenzione va su quell'idea, quella frase, quell'espressione che è differente. E quello è il concetto sul quale si vuole concentrare. Questi due capitoli seguono uno schema molto semplice, anche quasi direi piuttosto, sembrerebbe banale, ma in realtà c'è una scansione molto precisa che adesso vedremo insieme. Quindi comunque Si parla di sacrifici quotidiani, poi sacrifici per il sabato, per il novilunio, per la Pasqua e gli azimi, per la festa delle settimane e poi nel capitolo 29, Capodanno, giorno dell'espiazione e festa delle capanne. Ma adesso entriamo un po' nel dettaglio. Partiamo dai primi due versetti. Sono due versetti che fungono da introduzione, inquadramento. Alcuni li leggeremo e altri li lasciamo come versetti. Allora, Yahweh parlò a Mosè, ordina agli israeliti e di loro, la mia offerta, il mio cibo, come sacrificio consumato dal fuoco, profumo gradito a me, avrete cura di offrirmi a suo tempo. Due versetti ma molto densi, perché una prima considerazione che possiamo così dedurre da questi due versi riguarda la semantica del sacrificio, il senso, il valore semantico. Allora, qui nell'ebraico compare un termine che reso in traduzione non è proprio corrispondente, effettivamente è anche un po' difficile. Nelle traduzioni trovate la mia offerta, in realtà in ebraico c'è questo, è un sostantivo che deriva da una radice, karav, che vuol dire avvicinarsi, vuol dire essere vicino, accostarsi, presentarsi, recare vicino. Capite che tradurre con offerta è un po' diverso. Quindi fondamentalmente l'idea di fondo del termine sacrificio è questa idea di qualcosa che mi permette di avvicinarmi a Dio. L'uomo si avvicina a Dio, l'uomo è più prossimo a Dio, ecco almeno nel significato originario. Ed è un significato, una concezione ben diversa dalla mentalità comune. Okay. E questo termine, sempre reso con offerta, e adesso anche vediamo perché si è fatto questa scelta, è un termine che è una radice che ritorna, ecco perché ve l'ho evidenziato, tutte le volte che ricompare. Quindi fondamentalmente c'è questa idea di un avvicinarsi, quindi possiamo dire in una dimensione, in un rapporto spaziale, okay? Io, uomo, mi avvicino a Dio. E poi è interessante anche la posizione, il mio cibo. Allora si sta dicendo, la mia offerta, cioè ciò che io ti consegno, do a te, mi permette di avvicinarmi a te, cibo per Dio. È un antropomorfismo, ma un po' è tutto il linguaggio riferito a Dio, al linguaggio metaforico. Comunque, è un antropomorfismo di Dio che chiede di offrire qualcosa per il suo nutrimento, cibo. Anche questo aspetto della convivialità. È un aspetto importante che ritorna poi anche nell'espressione profumo gradito a me. Profumo gradito a me. Quindi si colloca anche in questa dimensione di piacere, di un aroma che è piacevole, che poi il termine è anche chiama qualcosa che è rassicurante. Allora, ecco che questa precisazione, mio cibo, serve a sottolineare anche quella che mi pare si possa definire la natura bilaterale, la reciprocità del rapporto tra Dio e l'uomo. L'uomo consegna, dà, si avvicina a Dio, ma quello che dà è qualcosa che è gradevole e piace. Uso il termine serve, tra virgolette, a Dio. E però in questa logica non c'è una logica, possiamo chiamarla così, mercantile. L'uomo dà qualcosa a Dio per accattivarsi Dio. Non è così. Okay? Qui la logica è un po' diversa. Il sacrificio è eseguire un rito, un gesto che esprime la volontà dell'uomo di entrare in comunione con Dio. E da quest'ultimo altrettanto voluto e gradito. Quindi è qualcosa che l'uomo vuole e che anche Dio vuole. Questa dinamica di reciprocità, di bilateralità, come poi è il rapporto, come è l'alleanza tra Dio e l'uomo, e di cui il sacrificio è un'espressione. Abbiamo poi un altro termine che è più tecnico per indicare il sacrificio, perché invece questa prima idea di offerta così è più un'indicazione generica. La seconda parola, su cui ho visto che ci sono varie perplessità anche nella traduzione, questo termine che viene reso sacrificio consumato dal fuoco. Ho letto un commento di un biblista, che peraltro è mancato un mese fa, Cardellini, che si occupa di queste tematiche, e dice che questo termine in ebraico non ha nulla a che fare con il fuoco. Però solitamente viene reso perché il sacrificio era... di fatto era un'offerta che prevedeva che la vittima fosse bruciata e il fuoco, quindi poi si creava questo odore, qualcosa che poi bruciava e saliva a Dio. Ecco perché rimane questa traduzione, ma si può dire sacrificio di fuoco o sacrificio consumato dal fuoco. In realtà ecco che anche Cardellini, ho visto che ritiene che il significato forse di base sia offerta, dono. Allora, noi abbiamo visto questo primo termine, che in ebraico richiama questo accostarsi, avvicinarsi a Dio, e quest'altro termine che lui ha fatto tutto un lavoro sugli studi di comparazione con, per esempio, le traduzioni antiche e anche con la terminologia ugaritica. In realtà il termine vorrebbe dire propriamente dono. Ecco perché poi viene spesso, cioè qualcosa che l'uomo di sé, che gli appartiene, quindi appunto possono essere agnelli, bovini, quello che volete, anche uccelli, ma in questo testo si parla anche di offerte con elementi liquidi, le libagioni. Qualcosa che appartiene all'uomo, di cui ha bisogno, che è una sua risorsa, che consegna e offre e dona a Dio. Questa è la dinamica del sacrificio, almeno in questi primi versetti. Poi, l'autorità anche dell'esegesi giudaica invece ha portato a collegare questo termine con esh, fuoco. Ecco perché poi viene tradotto come sacrificio di fuoco consumato dal fuoco. Ecco che allora l'azione cultuale chiamata sacrificio consiste nella sua essenza in un avvicinarsi a Dio, in un farsi vicino a Dio, cui si associa poi l'idea dell'offerta, dell'offrire, e comprende la dimensione del gradimento, nel quadro di una dinamica di relazione che passa attraverso lo scambio. Cioè, lo scambio diventa il segno di una attenzione, di un coinvolgimento, di un interesse dell'uomo verso Dio, ma anche di Dio verso l'uomo. Allora, provo a ripetere. Abbiamo questi tre diversi significati. Un avvicinarsi a Dio, un dare, offrire a Dio qualcosa, ed è compresa la dimensione del gradire, del favore, della compiacenza. Ecco che allora il sacrificio diventa un segno di attenzione, coinvolgimento, interesse, dimostrazione. Cioè l'uomo che esegue un sacrificio di fatto sta dicendo: io mi sto relazionando con il mio Dio. È un momento particolare. Vediamo ora i vari sacrifici di cui parla il libro dei Numeri, ma partiamo con questa convinzione. L'azione cultuale chiamata sacrificio è un'offerta per realizzare la comunione tra il Dio Santo e l'uomo. Per realizzare una comunione Tra il Dio santo c'è il Dio trascendente, il Dio lontano, il Dio altissimo, e l'uomo. L'uomo che così dipende, che è fragile, che è totalmente diverso. Quindi è un modo per così ricostituire questa relazione, perché oggi vedremo qualcosa, ma vedremo soprattutto i sacrifici, quelli che vengono chiamati sacrifici pacifici. Ci sono poi, per esempio, anche dei sacrifici espiatori, per cui il sacrificio diventa un modo che l'uomo ha per ristabilire quell'alleanza, quella relazione con Dio che invece è stata interrotta per il peccato, per le debolezze, per le fragilità dell'uomo. Questo libro dei Numeri in particolare si sofferma sui sacrifici nelle varie festività. Questi primi li leggiamo perché ci sono degli aspetti interessanti. Di loro, questo è il sacrificio consumato dal fuoco che offrirete a Yahweh, agnelli di un anno, integri, due per giorno come olocausto regolare. Un agnello lo sacrificherai al mattino e il secondo agnello lo sacrificherai tra il tramonto e il calare del buio. Come oblazione, un decimo di efa di fior di farina impregnata in un quarto di hin di olio vergine. È un olocausto regolare, compiuto già sul monte Sinai, profumo gradito, sacrificio consumato dal fuoco a Yahweh. La sua libagione sarà di un quarto di hin per il primo agnello. La libagione di bevanda inebriante a Yahweh si farà nel santuario. Il secondo agnello lo sacrificherai tra il tramonto e il calare del buio. Per l'oblazione e per la libagione farai come al mattino. È un sacrificio consumato dal fuoco, profumo gradito a Dio. Cominciamo con la ripetitività, ma ci sono anche delle sfumature interessanti, perché abbiamo qui un secondo termine, olocausto regolare. Olat tamid, olocausto regolare. Qui viene usato un altro termine, olat, olà, e questo termine, questo sostantivo proviene dalla radice alà, che vuol dire salire. Allora, Olat Tamid è un sacrificio che ricorda qualcosa che sale verso Dio. E quindi un movimento direzionale verso l'alto. Quindi è l'idea del sacrificio, qualcosa che mi avvicina a Dio, qualcosa che sale a Dio. In Numeri 28:6, versetto 6, si ricorda che l'olocausto quotidiano fu offerto sul Sinai, non appena fu terminata la costruzione della dimora. È chiaro qui l'interesse dell'autore di mettere in relazione la presenza di Dio in mezzo al suo popolo e il sacrificio che Israele deve presentare quotidianamente. Qui poi abbiamo un verbo che viene tradotto con sacrificherai, perché ricorda l'azione sacrificale. In realtà in ebraico il verbo è molto più semplice, asha, fare, agire. E questo sottolinea questa dimensione di operatività, di azione, di prassi. Anche il termine oblazione, le mincha, vuol dire dono, come è scritto al versetto 8, e conferma il concetto di sacrificio in termini di tributo, di omaggio, ma è anche qualcosa di più forte, è qualcosa di mio che io do a Dio. L'offerta a Dio della Minchà, definita in quantità precise di farina, di olio, eccetera, se da un lato sottolinea questa dimensione, questo ruolo subordinato, dall'altro invece è rivestita di un valore proprio che conferisce all'atto sacrificale il senso profondo di religiosa dipendenza, di devozione. L'uomo che è piccolo, che si rapporta con un Dio grande. Allora, qui si parla già di vittime, animali, domestici o prodotti di cui l'uomo ha bisogno comunque per la propria vita e che di queste e di lui stesso costituiscono una parte, ma se ne priva per dare. Perde qualcosa, ma guadagna in termini di relazione con Dio. Quindi il dono è un pegno che l'uomo prende su Dio. Ma e Dio non ha bisogno di questi doni dell'uomo, di queste offerte, ma nel momento in cui accetta il dono, Dio si lega all'uomo. Ricordatevi che il libro dei Numeri è stato scritto quando gli ebrei non hanno più un orizzonte teologico, religioso, perché si trovavano in esilio, hanno perso tutti i loro riferimenti. Ecco, ogni sacrificio ha questo carattere di dono. Il sacrificio è un modo umano di dare a Dio, è un modo particolare in cui l'offerta è totalmente o parzialmente distrutta, farina, pane, incenso. Ma l'immolazione della vittima costituiva non l'essenziale del sacrificio, ma un atto preparatorio, perché c'è tutto un significato più profondo che va oltre il semplice gesto. I profeti criticheranno questa adesione puramente esteriore di gesti, di atti. Ecco che in questi primi versi del capitolo 28, provo a ritornare indietro e ve li faccio notare, ci sono, spiccano nel quadro di tutte queste azioni, di queste indicazioni sulle vittime, sulle quantità, spiccano delle espressioni che ci permettono già di capire una peculiarità del libro dei Numeri. Per giorno, di mattino, tra il tramonto e il calare del buio, sono delle indicazioni temporali. Allora, prima abbiamo detto che il sacrificio comprende e coinvolge questa dimensione spaziale. Adesso intuiamo anche la dimensione temporale. Allora possiamo dire che si traduce non solo in un avvicinamento a Dio, ma anche in una prassi che si svolge nel tempo. Ecco la dimensione temporale. Il sacrificio non è qualcosa di estemporaneo. Faccio oggi, farò qualche volta, ogni tanto, quando me la sento. Per gli ebrei antichi era un gesto, un atto che metteva in comunione l'uomo con Dio nel tempo e nello spazio. Sono degli ebrei smarriti, perduti in una terra straniera e non hanno nessun riferimento. Ecco che comporre un libro che ricordi l'esperienza, la peregrinazione dal Sinai alla terra promessa permette di fissare dei paletti e il sacrificio, l'azione sacrificale è un punto di partenza. Qui poi il testo, in particolare i versetti che abbiamo appena visti, ricordano il rituale giornaliero. La prima parte del libro dei Numeri si concentra nel creare un ordine spaziale all'interno dell'accampamento. Io vi ricordo che in questa parte del libro dei Numeri non esiste il Tempio, non si fa riferimento al Tempio. Il Tempio è qualcosa che gli ebrei hanno visto distrutto, dopo il quale appunto sono stati deportati, quindi non c'è più neanche un luogo fisico dove poter svolgere i sacrifici, dove svolgere le loro preghiere, il loro culto. Ecco perché rivanno indietro. Allora, se la prima parte del libro dei Numeri vorrebbe trovare, soffermarsi su questa necessità di trovare un ordine spaziale all'interno dell'accampamento di Israele, un ordine che permettesse agli ebrei di superare le difficoltà di una comunità che era debole, era una comunità che si era appena formata, sono nel deserto, è una fase in cui si devono definire. Beh, la seconda parte del libro dei Numeri, che comprende appunto i capitoli 28-29, si parla della seconda generazione di israeliti. Si parla di quella generazione di ebrei che è pronta a entrare in una terra fertile e generosa, la terra promessa. Ma è quella che è pronta a lasciare il deserto e è pronta a determinarsi è pronta a confermarsi con lo status di popolo di Dio. E in questo scenario la regolarità nell'ordine della vita religiosa, della vita sociale, contribuisce a determinare l'identità e a rinsaldarla, sia come popolo eletto, sia come comunità. E questa regolarità delle azioni sacrificali è una forma di supporto nei momenti di confusione, di disorientamento, di difficoltà, di crisi. Siamo in una fase in cui non hanno nessun riferimento. Ecco che sulla base di questi primi versetti possiamo così già fare alcune considerazioni sul significato del sacrificio. Il sacrificio è un atto, è una manifestazione religiosa, come può essere la preghiera, la liturgia, come per l'antichità, per la società israelitica, rispettare le leggi, occuparsi del prossimo. È un atto e una manifestazione religiosa che è indirizzato a Yahweh, a Dio. Consiste poi in un insieme di gesti, di azioni e di parole, e questo ci permette di dire che ha un fortissimo carattere di esteriorità. Quindi il sentimento, la condizione soggettiva sono elementi secondari, almeno nella prospettiva del libro dei numeri. Il tutto si focalizza sulla gestualità pratica e come finalità a quella di un avvicinamento a Dio, che poi non è altro che una forma di apertura a Dio, alla sua realtà, alla sua presenza, ed è un tentativo di stabilire una comunicazione, comunione e relazione con Dio stesso. Ora entriamo nelle questioni legate ai sacrifici per le varie feste. Abbiamo il sacrificio sabbatico. Qui lo leggiamo, tanto sono due versetti. Il sabato, due agnelli di un anno integri in oblazione, due decimi di fior di farina impregnata d'olio con la sua libagione. È l'olocausto, l'at del sabato, di ogni sabato, oltre l'olocausto regolare, al olat hatamid, e la sua libagione venimska. C'è una ripetizione di termini specifici, olocausto, olocausto regolare, ma qui c'è anche un'insistenza, un rafforzamento lessicale dell'aspetto temporale. L'olocausto del sabato, di ogni sabato. Ora vediamo alcune indicazioni per quanto riguarda il sacrificio del novilunio. In grossetto ho messo i temi, i motivi, diciamo le sfumature nuove rispetto a quello che ai versetti precedenti. Qui stiamo parlando di offerte mensili, stiamo passando alle offerte mensili. È un'offerta qui per il novilunio, Olat Chodesh. E viene indicato questa ulteriore tipologia di sacrificio, il peccato, lo hattat, versetto 15. Faccio notare che ritorna questa idea di offrire con il verbo karav in ebraico. Allora, il versetto 15 invece sarà fatto, è un verbo appunto, significa agire, fare come azione concreta. Sarà fatto anche un capro, quindi sarà offerto un capro in sacrificio per il peccato. E qui il termine, forse chi un po' conosce l'ebraico, è un termine hatat, che è il peccato. E come sacrificio per il peccato? Com'è? Allora, di fatto questo sostantivo richiama l'effetto, espiazione, liberazione, purificazione piuttosto che la causa. Quindi diventa il senso è quello, è un sacrificio che mi libera dal peccato. Quindi una sorta di spostamento semantico. In questa sezione, di questo gruppo, vi faccio vedere una particolarità. La ripetitività nella lingua ebraica in realtà è anche una forma di ricercatezza qualche volta. e anche sono delle scelte per accentuare, sottolineare. Allora, il versetto 14 dice: Zot olat Hodesh be Hodesho le Hodeshe Hashana. C'è una ripetizione del termine Hodesh, novilunio, ma vuol dire anche mese, e c'è un'insistenza su questo concetto. Allora, la resa è: questo è l'olocausto del novilunio per tutti i mesi dell'anno. In realtà, dal punto di vista letterale, sarebbe questo olocausto della nuova luna nella sua nuova luna per la nuova luna dell'anno. L'ebraico da questo punto di vista è splendido, ha degli strumenti, degli espedienti per sottolineare, rafforzare, richiamare l'attenzione, e ha anche una musicalità che poi è un tratto particolare. Allora, procediamo. Pasqua, sacrifici per Pasqua e Azemi. Tranquilli, adesso non li leggeremo questi versetti, andiamo soltanto a quelli che ci interessano. Si passa alle feste annuali. Le grandi feste annuali sono Pesach, Shavuot e Sukkot, quindi Pasqua, poi la festa delle settimane e la festa delle... esatto. Qui si dà poca attenzione alla festa della Pasqua, si parla solo quella degli azimi, in realtà erano inizialmente separate, poi vengono accorpate. Qui si parla di convocazione sacra, anche questa è un'espressione che troveremo, come dire, di occasione, di riunione speciale, particolare, Mikra Kodesh. E si dice: non farete nessun lavoro servile, col me aleket avoda. Cosa si intenda per lavoro servile non è molto chiaro. È un'espressione tecnica, indica lavoro che richiede qualche impegno e fatica, quindi questa è una proibizione meno categorica di quella che noi non abbiamo visto per il sabato e per il giorno dell'espiazione. Ma l'idea è comunque quella di un rispetto, di un limitarsi dall'attività quotidiana, ordinaria, per dare il giusto riconoscimento, il giusto valore alla festa. Ancora oggi questa dimensione viene rispettata dagli ebrei anche oggi. Come vedete, si passa da una dimensione quotidiana, corrente, a quella delle grandi occasioni. E il tema, il sacrificio, diventa comunque un momento importante, sia per i sacrifici quotidiani, sia per quelli delle feste annuali. Guardate qui, questa insistenza sulla scansione temporale, con anche una dovizia di dettagli specifici. Qui possiamo parlare di una teologia del tempo, collegata all'idea del sacrificio. Una teologia del tempo perché questa scansione, questo programma di azioni rituali che inizia da qui, ma che è molto determinato, è molto chiaro, è molto ribadito, delimita lo scorrere di giorni, mesi, anni, settimane, e possiamo anche dire che queste offerte da compiersi in queste occasioni segnano dei momenti particolari della vita della comunità. Sono sentiti anche come delicati. Ecco perché si parla di una teologia del tempo, perché mediante l'osservanza di questi rituali e sacrifici, la comunità partecipa all'opera continua di Dio di dare ordine al mondo. Cerca di allinearsi al ritmo delle stagioni, dei giorni, dei mesi, ritmo creato da Dio. Che cosa vi ricorda questo? Questa scansione del tempo, dei giorni, degli anni, mattino, sera.
Genesi 1.
Esattamente, la creazione. Esattamente. Ecco una specificità del libro dei numeri. Si può fare un'analogia tra la presentazione del sacrificio, così come la stiamo descrivendo, come momento, come gesto, ma in relazione alla... Ecco che quindi svolgere, fare un sacrificio è un modo per partecipare a quell'opera creativa di Dio. Ecco cosa significa, almeno nella prospettiva del libro dei numeri. Ed essere un'osservanza scrupolosa, perché questo permette all'uomo di avere una strada, di non perdersi. Ricordo, il libro dei numeri è scritto da degli scribi che parlano a ebrei esiliati, rattristati, mortificati. Perché? Perché nella logica dell'uomo del tempo avevano compiuto dei peccati gravi per essere così, aver subito quella tragedia da parte di Dio. E quindi recuperare questa anche ciclicità del sacrificio nello spazio e nel tempo permette di ritrovarsi, di ripartire. Passiamo poi ai versetti 26-31, anche qui ritorna come un ritornello questo concetto di offrire / avvicinarsi, ritorna questo concetto di convocazione sacra, ritornano ancora queste idee di olocausto, di, vedete al versetto 31 si parla di un dono farete, un minhato ta'ashu, è una forma diversa che dire offriremo un dono. E si parla ancora di olocausto regolare qui, quindi si passa da un'offerta giornaliera al ciclo settimanale, il sabato, poi quello mensile e quello annuale. E dietro questa sequenza di ritualità ci sono dei motivi che risalgono probabilmente all'epoca in cui Israele, profondamente umiliato, desidera ritornare al suo Dio, unico vero creatore e vero re. Il sacrificio diventa un modo nuovo per gli ebrei per ribadire la signoria del Dio creatore. Persi, totalmente smarriti, arrivano alle origini. E qui comincia, si intravede anche una simbologia legata al numero 7, che diventa simbolo di appartenenza a Dio creatore, quasi un ricordo costante di quella signoria nell'ambito della creazione. Vediamo ora il capitolo 29. Il capitolo 29 è ancora più ripetitivo del 28. Perché soprattutto nella seconda parte c'è una stessa frase che viene ripetuta quasi ad oltranza, con piccole differenze. Qui si parla di convocazione sacra, qui l'espressione particolare è sarà per voi il giorno dell'acclamazione. Il giorno dell'acclamazione è letteralmente il giorno del suono di tromba, shofar, sarà per voi. Questa festa è conosciuta nella tradizione giudaica come Rosh Hashanah, Rosh testa, Hashanah anni, quindi capodanno, che viene anche citata in altri testi, ed è una festività particolare. Poi partiamo i versetti 29, dal 7 all'11, ecco qui che si parla di sacrifici nel giorno dell'espiazione. Abbiamo visto fino ad ora sacrifici pacifici, sacrifici con una finalità particolare e anche a livello espressivo, vi mortificherete, versetto 7, vi mortificherete e non farete nessun lavoro servile. Un po' più giù, versetto 11, presenterete un capro in sacrificio per il peccato, oltre il sacrificio per il peccato, proprio del rito dell'espiazione. Qui c'è una attenzione alla dimensione di redenzione ed espiazione del sacrificio. Bastava anche il sacrificio per il peccato, era già abbastanza chiaro, evidente la finalità. Vi mortificherete. Corrisponde alla lettera affliggerete le vostre anime, quindi con una serie di azioni quali astinenza, mortificazione. Quindi l'idea di un digiuno severo, un pentimento, una tristezza. Ecco, se con le altre espressioni prevalevano questi significati di far essere vicino, avvicinare a Dio, di presentare, offrire qualcosa a Dio, e sottolineo con questo aspetto del gradimento e della celebrazione, in questi ultimi versetti del capitolo 29 che stiamo leggendo, l'azione sacrificale appare nella sua dimensione di redenzione. Cioè diventa un'occasione per recuperare la rottura con Dio, per ristabilire la giusta armonia nella relazione con Dio, come momento di purificazione. E infatti, se forse lo diranno la prossima volta, se leggiamo il libro del Levitico, l'ordine procedurale è sacrificio espiatorio, oblazione, dono, quindi importante è l'atteggiamento con cui io svolgo il sacrificio. In questo libro dei Numeri, invece, l'ordine è l'opposto, cioè io prima offro e poi dopo c'è questo momento di riparazione, ok, di redenzione. Quindi, se nel libro del Levitico è importante la condizione previa per svolgere correttamente la cerimonia, quindi l'essere purificati, questo non vale per il libro dei Numeri, perché al primo posto viene invece messo il gesto, questa prospettiva di avvicinarsi a Dio. Vediamo ora gli ultimi versetti del capitolo 29, non li leggo, ma vorrei farvi notare una particolarità per cui ho pensato che molto spesso, forse questo testo anche, le indicazioni sulle quantità degli animali, del materiale, eccetera, forse non corrispondono proprio, probabilmente sono frutto anche di una certa strategia dell'autore biblico per portare l'attenzione, perché guardate un po'. Allora, qui si parla di il giorno 15, è la festa delle capanne, giorno 15 del settimo mese, avrete una convocazione sacra, non farete nessun lavoro servile, celebrerete la festa di Yahweh per 7 giorni. E poi, l'ho provato a evidenziare sottolineando, si passa da 13 giovenchi, poi si procede il secondo giorno 12 giovenchi, passiamo al terzo giorno 11, passiamo al quarto giorno 10, quinto giorno 9, sesto giorno 8 e poi abbiamo il settimo giorno 7 giovenchi. Allora, qui ci può essere anche una certa volontà nel dare delle indicazioni numeriche, ma per procedere verso quel giorno fondamentale, settimo giorno, ok? 7 giovenchi. Ho provato a vedere se poi la somma, 2 montoni, 14, non dà 7, però qui c'è tutta una simbologia sul numero. E l'ottavo giorno. Qua stiamo parlando di settimo giorno, 7 giovenchi, c'è questa progressione numerica verso il basso, è l'ottavo giorno che c'entra. Peraltro si fa una riunione, mentre prima era una convocazione sacra. Qua devo dire che spiegazioni sembra, sì, è verosimile, nel senso che la festa della capanna era una festa importante che richiedeva anche una certa preparazione, probabilmente il tipo di attività non si riusciva a completare nei 7 giorni, per cui era necessario un giorno aggiuntivo in cui però non si fa una convocazione santa, ma si fa una riunione, un'assemblea, come appunto per sottolineare che questo giorno è al di fuori dell'arco del settenario. Proviamo ora a vedere, così velocemente, per avere un po' un quadro riassuntivo. Prima parte dell'anno, stiamo parlando di sacrifici, ogni giorno, sabato, primo giorno del mese, 14° del mese, dal 15° al 21° e offerte per il giorno delle primizie. Questa è la prima parte dell'anno e abbiamo poi la seconda parte dell'anno, settimo mese, primo giorno del mese, decimo giorno del mese, dal quindicesimo al ventunesimo, offerte per la festa delle capanne, ventiduesimo giorno. C'è una scansione regolare, una scansione diversa da quella della creazione, ma una scansione regolare. Cioè l'uomo, il credente, doveva fare un sacrificio regolarmente per fare memoria, per non dimenticare. E quindi c'è questo collegamento con il libro della Genesi. Il primo giorno, secondo giorno, giorno, mattino e sera e così via. Veniamo a qualche conclusione. I capitoli 28 e 29 sottolineano in maniera marcata, ma io direi anche molto efficace, ecco il senso della ripetitività, perché l'attenzione rimane fissa su quel concetto, su quell'idea. Allora, sottolineano in maniera marcata ed efficace il valore prioritario, ma direi anche essenziale, del sacrificio nella vita e per la vita dell'uomo religioso, del credente. Un credente che non faceva un sacrificio, si può dire che non era un bravo credente. E l'autore biblico di Numeri poi riporta il sacrificio a questi concetti di avvicinamento e dono, e pure quello di gradimento. Allora, quando l'uomo svolgeva il sacrificio, possiamo rifarci a questa dimensione di un'azione che viene fatta oggi, nel contingente, in questo momento. Ma correlando questa idea di sacrificio alla realtà, all'ordine, al ritmo, a cui la comunità cerca di adeguarsi per rispettare l'armonia creata da Dio, beh, quindi quello che ricorda creazione riguarda il passato. Quindi nel momento del sacrificio c'è un'attenzione al contingente, alla storia del momento, ma anche a quella della creazione, a quello che è stato, c'è un filo conduttore. E l'autore lo fa in una maniera anche molto semplice, attraverso questa regolarità, questa scansione. Il sacrificio quindi costituisce una modalità per dimostrare il legame tra Dio e l'uomo, come la preghiera e così via. Se noi leggiamo questi versi in sequenza, non sono delle leggi prescrittive. Se invece leggiamo il libro del Levitico, lì è qualcosa anche di più corposo rispetto poi alla descrizione del sacrificio. Qui invece l'impressione è quella di affermazioni rassicuranti, che infondono speranza e fiducia a questa nuova generazione che sta per entrare nella terra promessa e di cui parla il libro di Numeri, ma sono anche affermazioni rassicuranti per gli ebrei che rientrano a Gerusalemme dopo l'esilio. E la santa presenza di Dio sarà in mezzo a Israele in quel momento, perché durante il sacrificio Dio è presente. Ecco che con dei rituali sacrificali è offerta a Israele l'opportunità, ma direi anche la sicurezza, di entrare in relazione con Dio. Cioè l'uomo che svolgeva un sacrificio sapeva che in quel momento si rapportava con Dio. Era un momento sacro, un momento particolare, era un momento per entrare in relazione, per purificarsi, per ricevere il perdono, per essere reintegrato in questa alleanza, comunione con Dio. Anzi, direi che nel caso del culto sacrificale, l'importanza viene assolutizzata del sacrificio, perché diventa la modalità concreta per rendere visibile l'unione tra Dio e l'uomo. Il sacrificio non era mettersi soltanto su un tavolo o uno spazio e uccidere un animale. Non era questo il sacrificio. È una modalità concreta per rendere visibile l'unione tra Dio e l'uomo, ma soprattutto direi anche per esprimere l'adesione a un Dio in un determinato tempo storico. Perché guardate, poi le modalità possono cambiare. Quando gli ebrei entrano nella terra promessa hanno una stabilità diversa, poi costruiscono il tempio, la casa di Dio, quindi c'è un luogo specifico. Può cambiare il luogo, ok? Ma attraverso il sacrificio l'uomo esprime questa sua adesione a Dio in un determinato tempo. In questo caso, nel libro dei Numeri, in un tempo in cui manca un luogo, uno spazio, mancano anche figure. Pensate poi al ruolo dei sacerdoti come mediatori. Quindi il sacrificio è regolato da tre principi. Probabilmente svilupperete meglio per quanto riguarda il libro del Levitico. Il principio della parte migliore, l'animale più bello, maschio, integro, più giovane, eccetera. L'aspetto della proprietà, io do qualcosa che mi appartiene. Questo era significativo, non devo prendere quello di qualcun altro, l'animale. E della sostituzione, nel senso che la vittima sacrificale rappresenta l'offerente. Beh, a partire da questi capitoli 28 e 29, le descrizioni sono più sobrie sicuramente, soprattutto non possiamo cogliere qui delle informazioni sulla prassi sacrificale. Lo scopo di questi testi non è di essere esaustivi nel presentare il sacrificio come prassi, ma è piuttosto per mostrare che il sacrificio è un segno, è una traccia dell'alleanza con Dio, nella storia e nel tempo. Ora chiudo con una considerazione che mi permette di fare una precisazione. Noi utilizziamo il termine sacrificio e anche olocausto. Qualche volta lo usiamo, credo, in maniera impropria, perché abbiamo visto che sacrificio e olocausto è qualcosa che è gradito a Dio, riflette la comunione con Dio. Guardate che anche l'aspetto dei sacrifici con esseri umani erano presenti, vietati dalla Bibbia, quindi è però scorretto, improprio, oserei dire anche, se mi permettete, sbagliato, utilizzare il termine olocausto per riferirsi all'esperienza della tragedia degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Io capisco che si riprenda l'aspetto dell'immolazione della vittima innocente, si riprenda anche l'aspetto di qualcosa che brucia, ok? Ma in realtà dobbiamo tener conto che il sacrificio era qualcosa gradito a Dio. Ecco l'elemento importante che ho detto riprendiamo dopo. Ed era qualcosa che mi permetteva di relazionarmi con Dio. Il termine corretto, domani è la giornata della memoria, il termine corretto è Shoah, letteralmente sterminio. Credo che un ebreo, adesso ho fatto una verifica, ma un ebreo non userebbe mai il termine olocausto, usa piuttosto il termine Shoah. Bene, e qui concludo. Se avete qualche dubbio, qualche precisazione.
La parola per dire sacrificio.
La parola?
Per dire sacrificio.
Sì, quella più specifica? Isse. Torniamo ai versetti 1-2. Le issai, vabbè, cambia in base alla preposizione, ok? E quindi è questo termine un po' contestato.
Quello del fuoco?
Quello del fuoco, esattamente.
Sacrificio in generale, mi pareva ci fosse Zavak, Zavera.
Sì, allora io sono partita dai termini del libro dei numeri. Mi sono lasciata guidare dai termini del libro dei numeri perché c'è questa prospettiva teologica particolare. Poi ce ne sono molti altri, Minha, poi c'è appunto quelli che ha citato lei, e in particolare il libro del Levitico, che è un po' un compendio di tutte queste espressioni e anche di varietà di tipologie, alcune con sfumature diverse. Credo che questa, diciamo, scarsa varietà di termini nel libro dei numeri permette di concentrarsi invece su queste analogie tra il valore del sacrificio e il significato che rappresenta per gli ebrei, perché sono questi due libri in particolare dove possiamo trovare degli elementi importanti per capire il sacrificio, almeno perché guardate, Si possono fare anche tante considerazioni di che riflettono un po' l'evoluzione della prassi, ma credo qui l'importanza è capire il valore, soprattutto nella fase iniziale, in base alle epoche storiche. Ma questo poi ci permetterà, per esempio, di capire le contestazioni dei profeti. Vorrei la prossima volta vedere Isaia, forse Ezechiele, adesso vediamo un po'. Perché il libro dei Numeri ci descrive una prassi, delle azioni reali, concrete. Quando ho detto prima, non ha importanza, o almeno per il libro dei Numeri non ha valore, diciamo, l'aspetto soggettivo, la disposizione dell'uomo. Invece no, quello che poi verrà contestato dai profeti, di cui poi anche si parlerà per esempio nella letteratura sapienziale, eccetera, c'è tutto poi uno sviluppo di tipo anche teologico in base alle varie parti della Bibbia, e poi vedremo anche il Nuovo Testamento, perché permette proprio un'evoluzione ben diversa. Ma quello che mi premeva a sottolineare è come almeno nei presupposti il sacrificio era un momento importante della vita religiosa. Che poi Israele abbia trasgredito, abbia tradito questa prospettiva iniziale, ma è una storia di alti e di bassi. Però nell'intenzione era un momento positivo, ecco, un momento importante, favorevole. Non era semplicemente un gesto così fatto velocemente, fatto così, senza motivazioni, senza consapevolezza.